Buongiorno da Isabella Visetti al microfono, Beniamino De Ritis in regia e Karin Kondolf al centralino di Rete 1. Questa è la terza parte di Mille Voci e parliamo di medicina tra scienza e umanità. Mi sono venute in mente delle frasi che ho letto preparando appunto questo Mille Voci, o frasi che mi aveva detto un'amica qualche tempo fa. Ho letto: i medici avrebbero potuto essere più umani con me, invece mi hanno abbandonato. Oppure, giorni tosti anche per le persone care, 3 giorni in rianimazioni, appesi a una telefonata del chirurgo, a un messaggio, senza poter fare al medico le classiche domande insulse, che lo sappiamo sono insulse, ma sono dettate dall'ansia. Oppure, e questo me l'ha detto un'amica parlandomi di uno specialista, è burbero e brusco, ma è bravissimo, il più bravo nel suo campo, però devi accettare come è fatto. Allora, queste sono delle frasi che possiamo ritrovare tra amici durante una cena, al bar, quando ci scambiamo le nostre esperienze legate appunto alla salute, legate ai nostri appuntamenti medici. C'è da dire che però negli ultimi anni anche i professionisti della salute si interrogano su come ritornare a dare spazio alla relazione umana fra medico e paziente, fra chi ha bisogno di cure e chi le offre, che sono entrambi esseri umani. Una riflessione su come riuscire a coltivare, malgrado il tempo tiranno, malgrado la frenesia e la complessità, una condivisione solidale ed empatica fra chi chiede aiuto per alleviare la sua sofferenza, il suo disagio o l'ansia e chi è chiamato a farsi carico di questa situazione con comprensione, consigli, informazioni e risposte. Lo sappiamo, i progressi medici e scientifici, gli sviluppi tecnologici, la migliore capacità di prevenzione e diagnosi, le terapie sempre più all'avanguardia, l'estrema specializzazione hanno avuto ricadute positive sulla nostra salute e sulla nostra aspettativa di vita, ma rischiano di mettere in ombra l'umanità dei pazienti, ma anche quella degli stessi medici. La loro umanità e la nostra umanità come esseri umani e pazienti, che è essenziale per un buon processo terapeutico e per cure di qualità. Allora, su questa riflessione nasce in Ticino l'associazione Ora Blu e dunque do il benvenuto in studio con noi alla dottoressa Kari Platis Roberti. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, grazie.
È anestesista, presidente dell'associazione Ora Blu, è attiva alla clinica Sant'Anna di Sorengo, ha però anche un'attività presso l'ospedale universitario di Ginevra ed è membro di diversi comitati per la formazione medica. Formazione che dopo vedremo gioca anche un ruolo in questo, su questo tema. Allora, innanzitutto, come è nata l'associazione Ora Blu? Voleva rispondere a un bisogno di umanità nella medicina sempre più, diciamo, professionale, specialistica, all'avanguardia?
È esattamente questo. Ci siamo accorti che negli ultimi decenni la medicina ha fatto degli incredibili progressi dal punto di vista scientifico, delle competenze, anche di tutto quello che è l'approccio tecnico. Siamo in un momento storico importante in cui tutta questa parte tecnologica non farà che evolversi, arriverà anche l'intelligenza artificiale che già occupa un ampio spazio nelle nostre procedure presa a carico. E ci siamo detti, in fondo, in tutto questo cosa ci resta dell'umano che è in noi? L'umano che è in noi, come ha menzionato Belen nel discorso introduttivo, che si manifesta soprattutto nel nostro legame col paziente, la nostra umanità, la nostra base che viene consolidata proprio con questo rapporto medico-paziente, che resta poi la cosa più terapeutica comunque in una presa a carico di cura.
Do il benvenuto anche al dottor Giovanni Barco. Buongiorno, ben arrivato anche a lei, chirurgo plastico, anche lui attivo alla clinica Sant'Anna Sorengo, però anche a Neuchâtel, mi diceva.
Esattamente.
Allora, questo rapporto umano del medico verso il paziente, del paziente verso il medico, Però in fondo noi pazienti a un medico chiediamo la competenza, chiediamo la bravura, no? E sulla bravura magari lasciamo perdere tutto il resto, tipo è burbero, scontroso, antipatico, però è bravo.
E in effetti la componente umana è il primo approccio che qualsiasi professionista in ambito medico deve avere nei confronti del paziente. E la cosa più difficile è trovare la combinazione tra il tecnicismo, quindi l'alta professionalità, e nello stesso tempo il contatto umano, perché prima di tutto abbiamo di fronte un uomo, una persona, e non soltanto un singolo paziente. E da lì deve partire tutto quello che è il rapporto di interconnessione con lui. Nel senso che se ti metti nelle condizioni della componente umana e quindi di disponibilità, è anche più facile trovare la giusta diagnosi e la giusta terapia, anche in una branca specialistica come la mia, che potrebbe essere molto meno puntata sul patologico, ma c'è anche la componente di difficoltà psicologica che a volte un paziente che io posso trovare incontra. Quindi è fondamentale che ci possa essere una giusta connessione, prima di tutto umana, per poi arrivare anche a una miglior diagnosi tecnica e quindi anche di approccio terapeutico.
Sì, gli studi dicono che questo approccio umano migliora la qualità delle cure, migliora il processo terapeutico. Però dobbiamo dire, magari non tutti i medici hanno questa attitudine all'empatia, questa attitudine all'ascolto. Qualche tempo fa, Mille Voci, avevamo parlato del consenso informato e dunque dell'importanza di una, diciamo, comunicazione di qualità tra medico e paziente. Però è vero che voi medici non tutti potete essere portati a questo approccio, oppure è proprio la medicina che lo chiede?
Io penso che la medicina, appunto, è piuttosto cambiata negli ultimi anni. C'è un approccio che è sempre più specialistico e quindi anche il corpo umano del paziente viene, tra virgolette, fatto a pezzettini, e ogni medico cerca di portare il suo contributo, e questo purtroppo va a scapito di una visione più olistica del paziente. Bisogna sempre cercare di relativizzare il momento storico nel quale siamo. Questa la nostra fase, quello che stiamo vivendo, quello che sta vivendo anche la medicina, è un punto mutevole, transitorio. Quindi l'idea un po' dell'ora blu è ricercare di rimettere più umanità al centro della nostra pratica clinica.
Perché torniamo sul nome Ora Blu, a me ha richiamato appunto questa ora cara ai fotografi, perché c'è questa luce particolare, di solito al crepuscolo, no? Prima del sorgere del sole o prima del tramonto. Voi richiamavate, ecco, questa luce speciale.
Esattamente, legata al tramonto, perché quando ero bambina mia mamma a quell'ora diceva di smettere le nostre attività quotidiane e di dedicarci o all'ascolto della musica o alla poesia o a leggere, quindi fermarsi un attimino e cercare di integrare altri aspetti di noi stessi.
Perché integrare altri aspetti di noi stessi, cioè noi pazienti non siamo solo pazienti, non siamo solo la nostra malattia, ma questo vale anche per voi medici.
Esattamente, esattamente.
È importante trovare un'altra area oltre alla medicina dove sperimentare questa umanità.
Assolutamente, perché quello che la persona sperimenta con se stessa lo proietta, lo mette poi nella materia, in quello che è il mondo, la sua vita quotidiana.
Infatti ci sono molti medici che sono scrittori, che si dedicano ad attività, sì, artistiche. C'è quasi il bisogno forse di ritornare a frequentare un po' di umanesimo, in un certo senso, discipline umanistiche.
Ma sicuramente sono anche è un riappropriarsi di un tipo di approccio che magari negli anni di gioventù, quando si è presi più dall'ottenimento di competenze medico-tecniche, scientifiche, si è un po' obbligati a lasciare da parte, e poi man mano che si cresce con l'età si sente questo bisogno anche dettato in fondo da quelle che sono le contingenze esteriori, esterne a noi, e da tutta l'evoluzione della medicina che, come dico, è comunque soggetta anche lei a dei cambiamenti.
Evoluzione della medicina, però evoluzione anche dei nostri sistemi sanitari che devono rispondere a sempre più nuovi bisogni di cura, anche solo perché viviamo più a lungo, perché invecchiamo, sappiamo, un carico di lavoro importante, ritmi frenetici, un carico anche di lavoro burocratico per voi medici. E allora qualcuno potrebbe dire, trovare lo spazio per entrare in una relazione profonda col paziente è difficile.
Però è fondamentale, perché se il suo primo approccio è da un punto di vista umano, viene facilitato anche poi nell'aiuto da un punto di vista terapeutico. Le posso fare un esempio che proprio può rappresentare questa situazione di rapporto interpersonale. Ieri come prima consultazione mi è arrivata una bambina di 3 anni con un esito di ustione su tutta la mano. Ora, già è difficile spiegare al genitore cosa si deve fare e come muoversi in funzione di migliorare la situazione di un esito di ustione. Il fatto stesso di metterti in contatto con la bambina e quindi automaticamente anche con la madre è il primo approccio da un punto di vista di terapia. Perché se tu metti nelle condizioni il paziente di essere confidente con te, libero, è la cosa fondamentale per poi spiegare tutto quello che è l'iter poi successivo da un punto di vista medico. Ed è stato impressionante come la bambinetta, messa a suo agio, ha potuto collaborare, quasi potevo spiegare a lei cosa avrei dovuto fare che non ha la mamma. Quindi il rapporto interumano e quindi di approccio alla persona con un sorriso, con un approccio di una disponibilità è fondamentale. Da lì poi parte tutto il tecnicismo che ti facilita in tutto.
Dunque, questo approccio per costruire la fiducia, per costruire questa relazione umana, lo dicevamo, può migliorare le cure, migliorare il percorso terapeutico, però il problema è che noi pazienti non siamo come la bambina, siamo dei pazienti adulti, abbiamo già delle immagini, abbiamo già delle visioni della medicina, delle visioni dei medici, abbiamo delle esperienze, allora anche noi dovremmo un po', diciamo, scardinare queste immagini che abbiamo verso la medicina o verso voi medici che pensiamo siate onnipotenti.
Ma questa è un'ottima domanda, anche un po' difficile, perché in fondo dopo 3 anni di pandemia c'è stata un'infodemia di informazioni, siamo bombardati da informazioni da tutte le parti. È stato un periodo difficile anche per i medici questo.
Secondo me, se posso intervenire, la condizione di difficoltà ultimamente anche nel rapporto medico-paziente nasce da una novità assoluta, ovvero molti dei pazienti arrivano già con un'informativa generale sui sistemi di comunicazione che a volte ti possono mettere un muro tra te e lui, perché arriva con già più o meno una preparazione e pensa che tutto sia così semplice, e invece non è proprio così, quindi a volte le difficoltà nascono anche proprio dalla informazione, io le aggiungo esagerata, ma in realtà esatto, una ricerca personale che va al di là di una preparazione poi scientifica.
Sì, internet ci ha aiutato per dramma, tante cose, però pensiamo di avere già la soluzione in tasca, di aver già la diagnosi, di aver già la cura.
Sì, in effetti arrivano come se avessero già consultato l'enciclopedia medica, convinto che lo stesso sintomo sia una cosa sicura per quello. In realtà ci sono delle sovrapposizioni di sintomatologie che possono sembrare tutto e niente. E quindi l'informativa con cui arrivano è a volte una condizione che può mettere in difficoltà il rapporto tra te e il paziente.
E cosa si fa in quel caso?
È una cosa molto difficile, perché poi la condizione fondamentale per me, soprattutto in una scelta chirurgica specialistica come la mia, è quella di avere un'informativa assoluta per in qualche modo discutere insieme quello che loro pensano di sapere e quello che in realtà devono sapere.
Questo è una sfida in più dato dalle nuove tecnologie, però c'è anche il fatto che non tutte le nuove tecnologie, i progressi delle cure, le terapie poi danno la risposta che ci si aspetta, e anche quello. Noi abbiamo adesso, se riusciamo ad avere la fiducia nella medicina, magari abbiamo una fiducia sconfinata, e invece bisogna anche lì riportarla in un alveo umano.
Umano, sì, e poi forse pensare a, in fondo, a rimettere il paziente al centro proprio anche della sua malattia, della sua cura, e cercare di dargli anche lui i mezzi per poter diventare più attivo, più proattivo nel processo di guarigione. Trovo che questo sia molto importante.
Dunque una sorta di alleanza tra medico e
la
paziente.
La responsabilizzazione del paziente e poi l'alleanza terapeutica che fa sì che le cose funzionino nel migliore dei modi, al di là delle complicazioni che poi sono sempre possibili.
E questo serve anche a voi medici. Lei mi scriveva, diceva, in fondo anche noi medici abbiamo bisogno di coltivare questo rapporto con la nostra umanità.
È essenziale.
E questo lo si impara quando si studia medicina?
Forse non abbastanza, è una cosa che sicuramente va forse messa più in evidenza.
Va, diciamo, insegnata
meglio.
Lavorata
e insegnata meglio.
La comunicazione, mi dicevano, è sempre più presente nel percorso di formazione dei giovani medici, perché si capisce, come diceva il dottor Barco, che è fondamentale.
Decisamente.
È la prima porta.
È la prima questione, sì.
Allora, abbiamo messo sul tavolo già tanti, tanti temi importanti. L'Ora Blu vuole anche però ritrovare questa connessione fra la scienza, fra la medicina e le varie discipline umanistiche e artistiche, riallacciare un po' questo legame che in passato c'era e poi nel tempo si è andato affievolendo, e domani sera, nell'inaugurazione della rassegna Poestate, propone un evento dove ci sarà spazio tra scienza e arte, tra poesia e pianoforte. E abbiamo collegato con noi il professor Francesco Bianchi De Micheli. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno, grazie a voi.
La ringrazio, so che lei si è staccato da una lezione alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI per intervenire a Mille Voci. Lei è sessuologo, professore alla Facoltà di Medicina e anche a quella di Psicologia dell'Università di Ginevra, pioniere a livello mondiale nella ricerca neuroscientifica nel campo della sessuologia. Ha collaborato con importanti centri di neuroscienza, ha condotto studi sul legame tra funzione cerebrale, desiderio, amore e passione. Nella sua biografia però indica anche che nella ricerca scientifica è stato ispirato dall'arte e dalla poesia. Chi spiega meglio il valore della poesia nel suo lavoro quotidiano come sessuologo, come ricercatore?
Bene, grazie di questa bella domanda, perché parlare della poesia è sempre una bella cosa, almeno provare a parlare di questa meraviglia. Ma io penso che la poesia incarni la bellezza atemporale e nel contempo la potenza dell'espressione linguistica, e quindi ci invita a celebrare la vita e a dare una visione della vita attraverso gli occhi anche degli altri, dandoci in fondo una nuova prospettiva sulla nostra vita e un più profondo, direi, apprezzamento di tutte le vite che ci circondano. Quindi penso che la poesia sia un'ottima ispirazione a vedere, a interpretare e anche a far vedere, a far interpretare l'altro o gli altri di una medicina diversa. Oimè, oggi la medicina è molto tecnica, dico oimè perché questa tecnicità è importantissima, sia ben chiaro, abbiamo dei punti di tecnicità addirittura incredibili e meravigliosi, ma nel contempo questo corre il rischio di rendere la medicina solo tecnica o vista come solo tecnica, e in fondo bisogna aggiungere di più. E io penso che il di più sia proprio l'aspetto artistico, che ci dà questa creatività e questa interpretazione dell'umano che va al di là della tecnicità. E quindi penso che la poesia, per esempio, nel senso più largo l'arte, possa darci un aspetto, una visione, un prisma ottico e sensoriale e sensitivo più vasto e fondamentale per l'approccio del paziente. I nostri pazienti vogliono certo una competenza estremamente elevata, quello che è estremamente chiaro e importantissimo, ma penso che vogliono anche una mano tesa, un cuore che ascolta, e penso che il bravo medico deve avere queste due polarità, incarnarle, portarle avanti e farle sentire anche l'altro. Perché se parliamo di medicina umana, questo umano io lo intendo non solo verso l'uomo come specie, ma verso l'umanità. E quindi penso che l'arte e la poesia siano una via royale verso l'interpretazione dell'umano.
Professor Bianchi De Micheli, lei mi raccontava che ha iniziato a scrivere poesie fin da ragazzino e le prime le ha proprio lette qui a Rete 1, alla radio della Svizzera italiana.
Sì, io non so perché, non ho non voglio considerarmi un poeta, sarebbe troppo, ma è vero che da bambino già io ho sempre avuto un amore passionale per la poesia, non so perché, da dove venga, non lo so, non è importante forse sapere da dove viene, ma è vero che questo connubio c'è stato, ed è vero così che il mio primo salario è stato recitando una poesia alla radio della Svizzera italiana e ho guadagnato 5 franchi. E poi mi hanno anche aumentato il salario dopo qualche poesia, sono arrivato ben a 7-8 anni. E mi ricordo anche che a scuola mi facevano sempre leggere delle poesie perché piaceva e poi alcuni addirittura piangevano. Per cui ho capito che la poesia era una dimensione superiore, spirituale, umana, bellissima, che insomma mi ha sempre accompagnato tutta la vita. E sono contento di aver potuto fare la medicina con questa scintilla, che è quella della poesia, che mi ha permesso di vedere le cose forse altrimenti, di dare una luce diversa all'aspetto scientifico che è fondamentale, ma che forse ogni tanto manca un po' di questo tepore artistico, e nel contempo che ci richiama sempre all'umano. Che bello la vita con la poesia, che bello la medicina con la poesia, l'ora blu in fondo è l'ora della poesia. Questo blu fa pensare alla poesia come al cielo, no?
Ma professor Bianchi De Micheli, lei è stato in un certo senso fortunato, anche se poi mi diceva che ha deluso il suo professore di greco al liceo perché non ha seguito gli studi classici. Lei, se vuole, è stato fortunato perché aveva questa, diciamo, facilità nel componimento poetico. Ma un giovane che vuole, o una giovane che vuole studiare medicina, però poi non ha un talento artistico, cosa dovrebbe fare per tenere viva questa scintilla che lei dice è molto importante?
Beh, io penso che il talento si scopra anche, tante volte è nascosto. Tante volte non è ancora espresso, tante volte non ce lo lasciano esprimere, e però è lì che aspetta che un'altra scintilla la invochi, e allora in questo momento forse appare come una nuova luce. Io penso che ci sono molti più talenti di quello che pensiamo, quindi facciamo la maieutica di questi talenti, cerchiamo di farli uscire, e poi chiaramente non tutti saranno medici, poeti, non è questo che sto dicendo, ma che ci sia una certa impregnazione artistica, una visione dell'umano più accentuata di quello che è ora, mi sembra fondamentale. E anche se una persona non ha questo talento, ne avrà altri, scientifici, di razionalità estrema, che sono fondamentali nella ricerca della medicina, e altri daranno questo input emotivo importantissimo affinché l'insieme della medicina cambi, diventi diverso, diventi più umana, diventi più vicino all'altro. Io vedo bene questa mano tesa, questo cuore teso. Stendiamo i nostri cuori, non solo le nostre mani.
Prima di lasciarla andare, perché appunto i suoi studenti la reclamano, professor Bianchi De Micheli, due parole sul recital di domani sera. Abbiamo detto alle 19 apre la rassegna Poestate nel patio di Palazzo Civico a Lugano, appunto con questo recital tra poesia e pianoforte. Lei leggerà le sue poesie, che non sono ancora pubblicate, mi sembra di capire, e questo recital si intitola Le quattro stagioni dell'amore. Cosa intende con le quattro stagioni dell'amore?
Intendo che l'amore è complesso, e in questa serata vorremmo invitare le persone a un viaggio forse diverso per comprendere l'amore. Vorremmo parlare dell'amore con l'anima della poesia, appunto, ma anche con le note magiche del piano, perché le note magiche del piano si fondono con la poesia e viceversa, creando qualcosa di diverso, e le emozioni appaiono, fluttuano e volano. E quindi ci saranno passaggi di poesia, di prosa poetica, di composizioni nuove di musica, che in fondo ci racconteranno come musica e poesia già da tempo sono innamorate, no? E direi che la questione dell'amore mi sembra fondamentale, perché in medicina l'amore c'è, o dovrebbe esserci, nel senso che è una forma di amore, secondo me, incondizionato. C'è un sentimento che non pretende nulla in cambio, ma è una maniera di dare senza forzatamente ricevere qualcosa. Ma questo dare viaggia e viaggerà nel futuro, e forse si poserà come una farfalla sui fiori del domani.
Allora, noi attendiamo di leggere le sue poesie quando deciderà di pubblicarle, se no verremo domani sera a sentirle. La ringrazio, professor Bianchi De Michele, di essere stato a Mille Voci con noi.
Ringrazio voi di aver potuto dare una voce in più alle Mille Voci, e sperando soprattutto che la nostra filosofia della poesia, dell'arte, nella medicina e nell'approccio agli altri diventi un universale. Ecco.
Diventi un giardino che può fiorire. La ringrazio, buona giornata. Ricordo che lei è sessuologo, professore alla Facoltà di Medicina e di Psicologia all'Università di Ginevra e anche alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, dove ora sta tenendo una lezione. Allora, buon lavoro con i suoi studenti.
Grazie, arrivederci.
Allora, torniamo in studio dalla dottoressa Cari Platis Roberti, che è presidente dell'Associazione Ora Blu. Un commento su queste parole che sono vibranti. L'ha lasciata senza parole.
Sì, perché in fondo...
Vado dal dottor Barco, che forse che è con noi anche lui,
è più concreto.
In studio, che un commento su queste parole che davvero toccano nel profondo.
Soprattutto mi è venuta questa connessione quando, forse perché ho avuto anche io un'estrazione culturale molto simile a quella del collega, quindi da studi classici, il fatto di avere un ottimo approccio quando lei chiedeva quanto possiamo essere preparati da un punto di vista umano nel nostro corso di preparazione ad essere medici. Secondo me questa può essere integrata dal fatto di come tu sei cresciuto, e quindi se nelle tue esperienze di crescita scolastica hai avuto delle possibilità di avere un senso di contatto con la gente, di amare le cose belle, cose di questo genere, possono in qualche modo poi metterti nelle condizioni di prepararti da un punto di vista scientifico. Quindi, a mio parere, nella preparazione di un medico, a parte gli anni di medicina e più gli anni di specialità, sei molto più agevolato se la preparazione precedente ti ha messo nelle condizioni di conoscere il lato umano. Allora a questo punto il lato umano con cui sei cresciuto accanto alla preparazione scientifica può essere il perfetto connubio per un perfetto contatto con quello che è il rapporto medico-paziente.
Conoscere il lato umano vuol dire anche però confrontarsi con le nostre e le altre debolezze, le fragilità, quella parte emotiva che chiaramente una preparazione tecnico-scientifica cerca di relegare in un angolo, giustamente per dare spazio alla razionalità, alle competenze professionali, tecniche. Dunque bisogna mantenere questo dialogo anche con la parte più, potremmo dire, fragile, emotiva, senza dare un giudizio negativo.
Ci sono due aspetti, penso, a questo proposito. Il primo è quello che diceva il dottor Barco. Effettivamente noi medici dovremmo essere anche degli umanisti. Questo è molto importante, penso, anche dal punto di vista dell'educazione scolastica. Non viene forse messo in evidenza sufficientemente durante gli studi di medicina. E poi dopo indubbiamente bisogna essere molto aperti e accettare incondizionatamente, appunto sempre nel rapporto con il paziente, sia le sue sia le nostre debolezze. È sempre un gioco di proiezioni che entrano comunque in gioco nel rapporto medico-paziente. Essere molto in chiaro su questo.
Vi leggo, prego, dottor.
Sì, volevo infatti dire che l'altra condizione, secondo me, è anche quella che tu, come componente scientifica, devi essere una componente prima umana, e quindi metterti nelle condizioni di pensare di essere tu il paziente a volte. La cosa più difficile è poi essere talmente oggettivo da ritornare in quello che è il tuo ruolo. A questo punto, se unisci le due cose, penso che possano esserci le maggiori probabilità di avere un perfetto risultato terapeutico in generale.
Infatti mi sono imbattuta in diversi libri scritti da medici che si sono trovati dall'altra parte. Uno si intitola proprio Dall'altra parte, è scritto da tre medici che si sono trovati nella diciamo dimensione di paziente, perché si sono ammalati e lì dicono che hanno capito molte cose che fin lì nella loro pratica medica non avevano capito. È interessante. Allora,
penso soprattutto devi mettere nelle condizioni quelle che possono essere le ipotetiche paure. Se tu metti nelle condizioni di essere quello che è dall'altra parte, paziente, quali sono le paure, è molto più facile poi avere la possibilità di capire meglio, anche perché la componente psicologica ha anche un ruolo terapeutico e ti facilita molto di più poi anche nell'atto pratico chirurgico o medicale in generale.
Sì, le paure oppure anche queste domande insulse, un po' banali, dettate proprio dall'ansia, dal timore.
Io però dico sempre una cosa, per noi è una questione di quotidianità, quindi a volte sottovalutiamo alcuni aspetti. Il fatto stesso che io dico sempre, non esistono domande stupide. Possono esistere delle risposte stupide, ma le domande non sono mai stupide. E il fatto di avere la possibilità di far parlare i pazienti ti aiuta moltissimo.
Allora, arrivano diversi messaggi in merito, visto che parlavamo della paura, ve ne leggo uno. Purtroppo so che dovrei fare un'operazione, ma ad oggi le risposte dei medici non mi hanno mai convinto. Non lo nego, ho il terrore, iniziando già solo dal fatto di entrare in ospedale, per poi non parlare degli esami, tutte cose che io vorrei fare da addormentato, ma purtroppo quasi tutti i medici con cui ho parlato hanno dato colpa a me di aver paura e così io continuo a rimandare. Ecco, cosa fare di fronte a un paziente che ha paura? Poi penso che quando arriva all'estremo e deve per forza fare l'intervento chirurgico, l'esame, la paura la deve vincere, però l'accompagnamento di un medico penso che sia fondamentale anche accompagnarlo nella paura.
La paura c'è, è fisiologica, è una reazione che abbiamo. Forse la cosa, uno degli atteggiamenti del medico potrebbe essere quello di insegnare al paziente come gestire e integrare questa paura, cercare di capire da dove viene.
Magari consigliare un percorso, un colloquio con uno specialista.
Di conoscere meglio se stesso e di capire nell'interesse suo.
Immagino che lei come anestesista è confrontata spesso con la paura. Noi temiamo un po' l'anestesia, da una parte sappiamo che è quella che non ci farà sentire.
Il paziente mi dice spesso, la paziente ho paura, io chiedo sempre paura di che cosa? E dopo lì si apre, facendo questa domanda aperta riesco già a intuire, poi magari capire in che senso puoi condurre la discussione col paziente.
E dunque capire cosa può essere una risposta positiva che le fa fare il passo, no? Verso l'intervento, verso l'esame. Un altro messaggio ci dice, il mio medico specialista mi ha rassicurato circa l'utilità dell'interazione continua tra paziente e medico, perché più volte mi ha detto, è interessante quello che lei mi racconta, terrò conto anche per eventuali casi simili futuri. Quindi forse noi pazienti non dobbiamo dimenticare che anche i medici devono fare esperienza. Beh, va bene che non si finisce mai di essere apprendenti, no, nella vita, però...
Il problema è questo, devi mettere il paziente prima tu in condizioni di sapere quali sono le sue paure e da lì capire esattamente cosa poter fare. È difficile però valutare bene fino in fondo quelle che sono le paure del paziente, proprio perché... ci sono due modi di vedere le cose, a volte ti arriva il paziente in ambito ultra specialistico, ma secondo me a volte è fondamentale avere la conoscenza di quello che è il suo medico di contatto quotidiano col quale può interagire per capire meglio quali sono le sue problematiche di paure psicologiche in generale.
E però lei ha messo il dito nella piaga, perché i medici di famiglia, sappiamo, stanno scomparendo. I medici generalisti è una figura medica in crisi.
E le dico di più, secondo me è scomparsa anche rispetto, io forse sono datato, però adesso c'è un approccio ultra specialistico, mentre quella che viene definita la semeiologia, quindi la semeiotica, quindi il contatto del paziente, la visita vera e propria, viene un po' bypassata. cercando subito nell'alta tecnologia, quindi nell'esame ultra specialistico, quando invece una certa diagnosi potrebbe essere aiutata da un rapporto di tipo semeiologico, quindi di contatto umano, tattile e a volte soprattutto di cuore nei confronti del paziente.
Dottoressa
Platis. Sono d'accordissimo, e questa è una cosa che si è probabilmente mantenuta per millenni nel rapporto medico-paziente, e già nella storia della medicina alcuni secoli fa i medici in maniera forse un po' visionaria mettevano in guardia proprio questo.
L'ultima riflessione, perché poi il tempo a nostra disposizione sta per scadere, è che questo approccio umano ci servirebbe, o ci servirà, o ci serve già, per rispondere a tutte quelle domande che vengono poste, diciamo, nuovamente, no? In una forma nuova, originale, dal progresso tecnico-scientifico. Pensiamo a tutte le questioni legate al fine vita, oppure legate alle cure magari ritenute irragionevoli o dannose quando le possibilità di sopravvivenza sono ridotte al lumicino. Qui in fondo la risposta a cosa fare quando si vive attaccati a una macchina, questi dilemmi etici, non ce li dà il sapere tecnico-scientifico, ce lo dà la cultura umana.
La cultura umana, ma soprattutto sono degli approcci che devono essere, restare comunque impeccabili dal punto di vista della deontologia del medico, di una certa etica, di una certa anche legge, proprio intesa come legge, e di una certa morale. Sono delle discussioni molto complesse.
Sì, soprattutto, dottor Barco, questo confine tra speranza e illusione. Qui non si risponde con l'esame ultramoderno, con la cura all'avanguardia.
Quello che sembrerebbe proprio un approccio in contraddittorio potrebbe essere il fatto che sei evoluto talmente tecnologicamente che a volte lasci più la componente tecnologica e meno la componente umana. Noi che veniamo da 40 anni di attività, perlomeno nel mio caso, il fatto stesso di avere molte meno tecnologie alla base all'epoca ti permettevano di avere un maggior contatto umano e quindi ti facilitava anche nell'approccio col paziente. Adesso l'alta tecnologia, che ha dei grandi vantaggi perché ci permette di vivere molto più a lungo e di qualità in qualità anche migliore, ti fa perdere anche questa componente umana, e quindi si dovrebbe trovare il giusto connubio tra contatto umano ed alta tecnologia,
che è quello che vuole fare l'ora blu. Allora io ringrazio la dottoressa Cari Platis Roberti, che è presidente dell'associazione Ora Blu, partita poco prima del Covid e ora sta riprendendo le attività, e dunque vi seguiremo con interesse per questa nuova medicina che dialoga con l'umanità. Io ringrazio anche il dottor Giovanni Barco, chirurgo plastico, per essere stato con noi a Mille Voci. Io vi auguro una buona giornata, un saluto da Isabella Visetti.